Veniamo al nostro dibattito di oggi per Alphaville. Allora, statue che cadono, ma anche parole, libri, autori e autrici del passato messi in discussione per il loro contributo al colonialismo, alla tratta di schiavi, all'oppressione delle donne e dei popoli nativi. Secondo alcuni, viviamo in un'epoca di cancellazione del nostro passato, nella quale in modo tendenzioso e ideologico si mettono all'indice espressioni importanti della cultura umana, un fenomeno che ha preso il nome di cancel culture. Allora, nonostante i dubbi sul valore esplicativo di questa espressione, non vuol dire che non ci si possa e non ci si debba interrogare sull'effettiva rimessa in discussione di orientamenti dati per scontati in molti settori del sapere, no? E tra questi proprio anche lo studio del mondo antico e degli autori classici. Lo ha fatto il settimanale del Manifesto, Alias, la scorsa settimana, intitolando il numero proprio Classico e Cancel Culture, e ha dato spazio sulle sue colonne a numerosi studiosi e studiose di ambito classico. E allora prendiamo oggi spunto proprio da questo numero del settimanale, i cui contributi li potete ritrovare sul sito del Manifesto nella sezione Alias, per chiederci se i classici possono effettivamente essere riletti alla luce del presente, se non si genera così un circolo vizioso, no? Che li snatura. Allora lo facciamo con Roberto Andreotti, che è editor di Alias, il supplemento culturale del Manifesto, e classicista. Nei mesi scorsi ha curato per la Lewis University Press la nuova edizione italiana del libro di Bruno Schnell, La scoperta dello spirito, la cultura greca e le origini del pensiero europeo. Buongiorno, benvenuto ad Alphaville, Roberto Andreotti.
Buongiorno, grazie e buon ascolto a tutti.
Grazie. E poi abbiamo Fabio Merlini, presidente della Fondazione Eranos, che dedica le Eranos Young Lectures al Monte Verità di Ascona proprio alla cancel culture, con una serie di incontri intitolati Dal giudizio al linciaggio, rimozioni e discriminazioni in nome della morale. Buongiorno Fabio Merlini.
Buongiorno.
Allora, partiamo dal titolo, Roberto Andreotti, Classico e Cancel Culture. Ora, se il classico più o meno tutti, non mettiamo a fuoco cosa sia, sulla cancel culture la questione diventa un po' più difficile. E voi che ci avete dedicato un numero, come la definite?
Ma l'idea è stata quella di affrontare questo tema di difficile definizione, perché come lei ha premesso, direi che è diventata un po' un'etichetta social, cancel culture. E avrebbe meritato naturalmente di essere analizzata anche sul piano linguistico e lessicale. Abbiamo preferito prendere il toro per le corna, però utilizzando una porta di ingresso particolare, cioè quella del mondo classico, perché ci sembrava che dal punto di vista proprio del metodo, cioè come i moderni si rapportano ai classici, ci fossero dei vantaggi di approccio, cioè non si poteva evidentemente affrontare tutti gli aspetti della cancel culture. Lei ha citato forse i monumenti che si abbattono, si può
Sì.
citare il politicamente corretto e restiamo sempre nel campo delle etichette social. Allora abbiamo provato sul piano, diciamo, più esperienziale, più, diciamo, induttivo, a vedere un punto bruciante, perché tutti abbiamo avuto esperienza dei classici, anche da studenti, anche a scuola, e il classico per definizione e per tradizione, posso dire anche per tradizione scolastica, per tradizione culturale, ha sempre richiesto ai lettori, diciamo, postumi, no? Quindi anche i moderni e anche i postmoderni, diciamo, di mettere a punto delle macchine conoscitive particolari. Faccio un esempio
Volentieri, sì.
che tutti gli ascoltatori possono facilmente capire: la Divina Commedia. Chi non ha letto la Divina Commedia, in pagine in cui c'erano due terzine di Dante, l'intera pagina di note, diciamo con un soverchiante rapporto a favore delle note. Cosa sono quelle note? Quelle note sono delle istruzioni di vario livello, letterario, enciclopedico, linguistico, che ci consentono di entrare nella porta di Dante, di entrare nel mondo di Dante. Con i classici antichi è un po' la stessa cosa. Noi di Alias abbiamo sempre trattato i classici in questo modo, proponendo, diciamo così, letture verticali, quindi recensioni di edizioni dei classici, facciamo conto, che so, Virgilio, un nuovo commento di Virgilio dà nuovi strumenti per capire Virgilio oggi, diciamo hic et nunc, ma anche una lettura orizzontale, cioè mischiare le edizioni dei classici che escono con il resto della produzione libraria che possiamo trovare in libreria, quindi anche romanzi contemporanei, senza creare, diciamo così, delle isole separate. E questo ha, penso, un po' educato i nostri lettori a giocarsi il classico anche dal punto di vista esistenziale. E così abbiamo fatto affrontando il problema della cancel culture.
E avete in effetti proposto tutta una serie anche di esempi di storie concrete, no? Che riguardano vari temi con i quali ci confronta il mondo della letteratura classica, ma non solo. Mattia Pelli in studio qui con me voleva rivolgere una domanda. Mattia.
Sì, buongiorno Sandra, buongiorno ai nostri ascoltatori, ai nostri ospiti. Beh, ne parleremo ancora con Roberto Andreotti. Da Alias emerge che anche nell'ambito degli studi classici c'è un movimento di rimessa in discussione di alcune letture tradizionali. E proprio su questo io vorrei coinvolgere Fabio Merlini. Rileggere i classici, Fabio Merlini, alla luce del presente, non è forse necessario, secondo lei? Cioè, sottolineare che, leggendo il supplemento di Alias ci sono alcuni esempi interessanti. Sottolineare che alla radice delle metamorfosi ovidiane, per esempio, c'è spesso la violenza di tipo sessuale, o che Aristotele sosteneva la schiavitù non vuol dire necessariamente liquidarne il pensiero.
Ma guardi, intanto mi permetta di dire che l'entrata in materia è stata perfetta perché l'operazione che fa il manifesto, questa operazione culturale, è estremamente didattica e pedagogica, nel senso che il classico è proprio questa cosa qui, cioè perché noi chiamiamo classici alcuni testi veicolatici dalla tradizione, ma proprio perché il classico ha, diciamo così, questa qualità straordinaria, come il mito del resto, che può essere reinterrogato continuamente a partire dall'emergenza e dall'urgenza dell'epoca che lo legge. E questa è la ricchezza, diciamo così, infinita della tradizione quando si è in grado, naturalmente attraverso strumenti filologici, attraverso, cioè questo è in fondo tutto questo dibattito, secondo me, che giustamente viene ridotto certamente con questa formula cancel culture che dice e dice poco, però insomma aiuta in ogni caso a identificare un fenomeno, poi bisogna penetrarlo per fare le distinzioni del caso. Però dice questo sostanzialmente, che noi di fronte al passato dobbiamo adottare, come dire, il metodo della storicizzazione, cioè capisce, se noi perdiamo questa intelligenza della storicità del passato, allora tutto viene livellato e tu certamente tratti Aristotele o tratti i classici come se fossero dei tuoi vicini di casa, ma non è così. Questa è anche la loro ricchezza. Quindi, che cosa io temo un po' in queste operazioni che hanno qualche cosa della censura dogmatica? Certamente Aristotele da qualche parte, poi bisognerebbe rileggerle bene, anche proprio tornare ai testi, da qualche parte c'è questo problema della schiavitù, che è un tema tra l'altro immenso, perché intanto dobbiamo capire esattamente con il termine schiavitù che cosa si intendeva e quante proiezioni noi, in base alla nostra esperienza di moderni della schiavitù, applichiamo. Però detto questo, cioè, però tu in fondo che cosa ci insegna la cultura? La cultura ci insegna a discriminare, la cultura ci insegna il giudizio. E che cos'è il giudizio? È la capacità di distinguere, di saper contestualizzare, è proprio come dire l'intelligenza delle sfumature. Ora capite che se tutto diventa bianco o nero, ah, ma quello lì ha difeso la schiavitù, quell'altro invece parla delle donne come ne parlerebbe oggi un mascalzone. Capite che stiamo facendo, questa è veramente la diffusione dell'ignoranza, e allora io collego questo fenomeno a altre logiche che sono tipiche della nostra epoca e che purtroppo vanno un po' in quella direzione, cioè della generalizzazione dell'ignoranza, la mancanza del senso critico, l'incapacità di argomentare.
Allora, Roberto Andreotti, Fabio Merlini, provo a sintetizzare, Merlini mi corregge se sintetizzo male, ma insomma ci sta dicendo che da un lato è inevitabile che la storia e il passato siano letti, no, con le lenti del presente, ma bisogna fare attenzione a non eccedere con l'applicare una nostra prospettiva etica, una nostra morale, può diventare una lettura ideologica. Roberto Andreotti, cosa ne pensa?
Sì, sono certamente d'accordo con questa proposizione e la vorrei commentare citando rapidamente un paio di interventi che aprono questo fascicolo di Alias, in particolare l'esperienza da Princeton, che è stato uno dei punti nevralgici in cui la cultura classica è stata messa in discussione, anche a livello. Princeton è interessante perché la grecista Barbara Graziosi, che è diventata da poco direttrice del Dipartimento di Classics, raccontando in prima persona la sua esperienza, mette l'accento anche sui problemi pedagogici, cioè la messa sotto accusa, la dirò sinteticamente, del mondo classico come responsabile di atteggiamenti razzisti, maschilisti, suprematisti, che potrebbero essere subiti viceversa si riconoscono in altre culture, in realtà pone anche un problema di insegnamento, cioè il dipartimento a un certo punto per aprire l'accesso a chi non aveva studiato il greco e il latino nelle scuole superiori, perché là in America gli iscritti liceali sono pochissimi, ha deciso di non porre più quello come una barriera di ingresso, ma riflette Barbara Graziosi, non si voleva certo cancellare lo studio del greco e del latino, perché siamo perfettamente consapevoli che anche per studiare gli autori bisogna imparare la loro lingua e il loro modo di pensare, ma abbiamo studiato e vogliamo studiare, questo è anche un programma per il futuro, nuove forme di accesso e di insegnamento per consentire a più persone di arrivare al mondo greco-latino, sia pur con qualche anno di ritardo, ma fornendo loro degli strumenti conoscitivi. Credo che questo atteggiamento, che lei a un certo punto definisce di riparazione, quasi una cultura riparatrice, che si rende conto che il classico più che mai non può essere preso a blocco, perché nel frattempo molti fili si sono interrotti, ma dobbiamo ricostruire il modo di approcciarlo.
Fabio Merlini, una domanda per lei. Molti dicono che questa cancel culture, gli abbiamo dato questo nome, abbiamo deciso di continuare ad utilizzarlo anche nel nostro dibattito di oggi, che questa cancel culture porti a un certo conformismo nell'accademia. È vero, secondo lei? E dall'altra parte, gli stimoli che vengono dalle spinte, in particolare dagli Stati Uniti, di una nuova generazione di studiosi e studiose, non sarebbero invece da accogliere come una spinta a rimettere in discussione in realtà un certo conformismo che effettivamente esiste nell'Accademia, in particolare negli studi classici?
Ma sai, il problema per me è anche un po' il problema, diciamo, del dogmatismo di alcune posizioni che a un certo momento, e del resto voglio dire, l'Accademia conosce questi difetti da secoli, quindi adesso non bisogna neanche stare qui a farne un dramma, però qui noi vediamo il fatto che effettivamente a volte siamo come confrontati a un dogmatismo che ormai si è lasciato alle spalle il dibattito, e questa è la cosa, se volete, preoccupante, e io un po' francamente ne sono preoccupato, perché sappiamo bene poi che le cose, diciamo, che partono dagli Stati Uniti poi facilmente arrivano anche nelle nostre università, cioè qui dobbiamo essere vigili, perché se no è inutile, capisce? Se il senso critico si confronta con dei tabù, perché la mia sensazione è che di fronte ad alcune questioni oggi siamo entrati nella logica tabuizzazione, cioè no, vabbè, no, su questo non sono degli assoluti, capisci? Non certo. Può funzionare così.
Però e poi dall'altra vorrei parte dire, sì, è anche sì. Vero che, come tutti sappiamo e spesso denunciamo, l'Accademia, in particolare nell'area degli studi classici, non è particolarmente anticonformista. Non è, diciamo così, un anticonformismo che viene in qualche modo oggi messo in discussione da un conformismo. No, non è sempre.
Ma guardi, sì, io credo che ci sia un equivoco anche alla base di tutta, diciamo, questa cultura, ed è il fatto che si dimentica che, qualcuno l'ha detto bene, insomma, ogni civiltà è sempre anche un atto di barbarie, cioè la cultura porta con sé in un certo senso la barbarie, ma noi lo vediamo quando ammiriamo una villa del Seicento, sappiamo benissimo che dietro questo apparire, dietro l'affermazione di questi valori architettonici, estetici, ci sono magari condizioni di lavoro disumane, ci sono situazioni sociali che hanno permesso tutto questo. Quindi noi siamo sempre confrontati con, cioè, civiltà e barbarie non sono degli opposti, sono l'alimento l'uno dell'altro, e quindi cominciare a dire noi dobbiamo eliminare questo perché si porta appresso quest'altro, capite, alla fine non, si cancella davvero tutto il passato, ma alla fine si cancellerà anche il presente, perché ho un po' la sensazione che stiamo finendo in un impasse, anche perché, dico soltanto questa cosa, c'è un equivoco nel rapporto tra cultura e ethos. Non è che è perché c'è stato quel tipo di cultura che poi alla fine si sono affermati quel tipo di comportamenti, perché noi vediamo che comportamenti simili in civiltà diverse, comportamenti simili discriminatori per esempio nei confronti della donna in civiltà diverse hanno alla base culture diverse. Quindi non possiamo stabilire una relazione diretta tra cultura e comportamento, perché questo è un errore fondamentalmente. Dobbiamo cercare di cogliere altri elementi che spiegano come nella storia si afferma la discriminazione. Non possiamo riportare la discriminazione nel confronto della donna a Platone, perché Platone ha una certa idea del rapporto tra creazione e generazione, ma capite che c'è un errore di fondo, e io credo che su queste cose, ripeto, dobbiamo essere vigili.
Roberto Andreotti, possiamo dire in sintesi, avvicinandoci alla fine del nostro dibattito, che il tema che avete cercato di indagare è quello della definizione, no, di ciò che è revisione, dove finisce la revisione, la reinterpretazione, dove comincia la censura?
Sì, partendo da questo problema, e non potendo naturalmente in un settimanale, diciamo, effimero, la carta è effimera, diciamo.
Non lo dica effimera. Noi che facciamo radio, le parole volano.
Le parole volano.
ma ritrovano online, ma vabbè.
Sì, ma abbiamo, diciamo, partendo da qui, abbiamo cercato però anche di essere propositivi, cioè di fornire una serie di contributi e di testimonianze che ci aiutassero a riflettere, ma anche a prendere delle strade di metodo percorribili. Vorrei citare una delle cose secondo me più riuscite, che è la conversazione con Jhan Palahiri, che è la scrittrice di origine indiana, che tra l'altro vive tra Stati Uniti e Italia e scrive ormai i suoi libri direttamente in italiano, la quale ha svolto un seminario sulle metamorfosi di Ovidio a Princeton, e ha raccontato delle cose molto interessanti sia per il mondo della scuola, e parlo anche del mondo scolastico, diciamo, europeo, ecco, ma anche per chiunque voglia affrontare questo tema, cioè lei per esempio ha raccontato come si è posta di fronte agli stupri, alle violenze sessuali che punteggiano le metamorfosi di Ovidio, avendo davanti degli adolescenti o dei ragazzi, dei giovani, ragazze e ragazzi, e ha provato ad affrontare il tema anche da un punto di vista, diciamo, del vissuto personale, cioè come trovare nelle metamorfosi una chiave di lettura per la realtà presente con i suoi problemi, no? E d'altra parte come utilizzare Ovidio per dare delle risposte e per esempio una delle risposte che ha dato, ho provato a mettermi dal punto di vista di Daphne inseguita e poi stuprata da Apollo, o meglio, Apollo la stava inseguendo, il padre la salva ed evita, diciamo, trasformandola, evita lo stupro. Questo approccio che è storico-letterario può essere una strada per tenere il presente dentro un testo di 2000 anni fa.
Ma insomma, il presente ci vede con delle attenzioni, una sensibilità sicuramente accresciuta su questi temi, e questo penso possa essere un bene. Bisognerà poi chiaramente fare attenzione, no, a eventuali derive. Io ringrazio davvero Roberto Andreotti, editor di Alias, del Manifesto e classicista, e Fabio Merlini, direttore della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale di Lugano, presidente della Fondazione Eranos. Ricordiamo che le Eranos Young Lectures al Monte Verità di Ascona sono dedicate proprio a questi temi, con una serie di incontri intitolati Dal giudizio al linciaggio, rimozioni e discriminazioni in nome della morale. Il prossimo appuntamento sarà il 30 settembre con Paolo Flores d'Arcais, che parlerà della natura reazionaria del politically correct. Grazie davvero Roberto Andreotti e Fabio Merlini per essere
Grazie
stati con noi.
a voi. Grazie a voi.
Buona giornata.